Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Il 24 febbraio dell'anno scorso iniziava l'offensiva militare russa nei confronti dell'Ucraina. Un anno di distruzione e lutti. Che cosa è cambiato per le chiese e le organizzazioni religiose ucraine dopo il febbraio del 2022? Approfondiremo questo tema oggi a Chiese in diretta. Ben ritrovati da Luisa Nitti.
E buona domenica anche da Corinne Zauk. Nella seconda parte della puntata parleremo del cammino sinodale voluto da Papa Francesco, che approda alla sua terza fase, quella continentale. Obiettivo di questo processo è immaginare e realizzare una Chiesa cattolica capace di rinnovarsi al suo interno.
E veniamo allora al primo servizio in scaletta, che approfondisce le conseguenze della guerra scatenata da Vladimir Putin contro l'Ucraina. Che impatto ha avuto sulle chiese? La collega Gael Curtens ha intervistato Stefan Kube, direttore del Forum Ecumenico Religione e Società nell'Est e nell'Ovest, una istituzione che ha sede a Zurigo.
Dal 24 febbraio 2022, da quando cioè la Federazione Russa ha attaccato l'Ucraina, sono più di 500 gli edifici di culto, sia cristiani che di altre comunità di fede, distrutti dai bombardamenti russi. Il numero rispecchia solo i casi documentati e riportati dalle statistiche ufficiali, ma secondo il teologo Stefan Kube, direttore del Forum Ecumenico Religione e Società nell'Est e nell'Ovest, un istituto che ha sede a Zurigo, c'è da ritenere che la distruzione dei luoghi di culto sia assai maggiore.
Das ist wirklich nur das, was man bisher gesichert dokumentiert weiß. Also wahrscheinlich dürfte die Dunkelziffer noch mal um ein Vielfaches größer liegen.
In quest'ultimo anno Stefan Kube è stato a più riprese nostro ospite a Chiesa in diretta. Il teologo cattolico può essere considerato tra i massimi esperti del panorama religioso dell'est europeo. A un anno dall'aggressione di Vladimir Putin contro l'Ucraina, gli ho chiesto di aiutarci a tracciare un bilancio dei danni che questa guerra ha causato alle chiese e in generale alle comunità di fede in Ucraina. Naturalmente la distruzione degli edifici di culto è solo un aspetto. Stefan Kube, cosa ne è della vita delle comunità di fede?
Se guardiamo all'est del paese, dove è in corso la guerra di posizione, ma anche nelle zone ormai occupate dai russi, molte comunità di fede sono praticamente scomparse. Gli occupanti rendono la vita estremamente difficile a chi vuole professare la propria fede. E poi c'è da dire che in tanti sono fuggiti e quindi le comunità di fede si sono disgregate. Nelle regioni occupate dai russi è molto preoccupante soprattutto la situazione degli evangelici e dei testimoni di Geova. Anzi, i testimoni di Geova sono stati proprio banditi, come in Russia, dove sono considerati degli estremisti. Ma non va molto meglio per i protestanti, e in particolare per i battisti, la cui libertà religiosa è stata fortemente limitata. Tutto quello che gli occupanti considerano propagandisticamente come occidentale è sottoposto a gravi violazioni dei diritti umani, che possono sfociare anche in torture, sparizioni o addirittura uccisioni, perpetrate anche contro le stesse guide spirituali.
Stefan Kube, come sappiamo, in Ucraina ci sono due chiese ortodosse. Da una parte c'è quella dipendente dal Patriarcato di Mosca, ma che si è opposta alla linea guerra fondaia del proprio patriarca di riferimento Kirill, proclamandosi autonoma da Mosca già dallo scorso mese di maggio. E poi c'è la neocostituita Chiesa Ortodossa d'Ucraina, a cui il Patriarca di Costantinopoli nel 2018 aveva concesso l'autocefalia. In che modo la guerra ha influito sui rapporti rapporti che lo Stato ucraino intrattiene con queste due comunità di fede.
Seit Anfang Dezember ist zu einer Wende in der ukrainischen Religionspolitik gekommen. Bis dahin.
Dai primi di dicembre c'è stata una svolta nella politica religiosa in Ucraina. Fino a quel momento la linea di Zelensky era quella dell'equidistanza con le due espressioni ortodosse del paese. Nel frattempo, però, è stata suddivisa la maestosa Lavra di Kiev, cioè l'antico monastero delle grotte, la cui proprietà appartiene allo Stato, ma che era gestita esclusivamente dalla Chiesa ucraina del Patriarcato di Mosca. L'usufrutto della parte sotterranea della Lavra, dove c'è anche l'Accademia di Teologia, è rimasto a quest'ultima. Ma le due famose chiese nella parte superiore della Lavra a dicembre sono state assegnate per decreto anche alla giovane Chiesa ortodossa d'Ucraina. Il 7 gennaio scorso, in occasione del Natale ortodosso, per la prima volta ha potuto tenere in quel luogo altamente simbolico una sua celebrazione, guidata dal suo metropolita Epifani, il quale poi, sempre nella cattedrale della Lavra, ha anche celebrato l'Epifania.
Ecco, rimaniamo in tema perché un altro cambiamento epocale che questa guerra ha prodotto è quello relativo al calendario delle celebrazioni per il Natale e l'Epifania.
Im Zuge dieser russischen Aggression gegen die Ukraine sind immer mehr Stimmen laut geworden, die gesagt haben, wir möchten auch Weihnachten am 24. Dezember feiern, wie die westliche Christenheit auch.
Dopo l'aggressione russa contro l'Ucraina, da più parti si è fatto vivo il desiderio di celebrare il Natale la notte del 24 dicembre, come lo fa la cristianità occidentale e non più il 7 gennaio. La prima a decidere in questo senso è stata la Chiesa greco-ortodossa in Ucraina, riallacciata alla Chiesa di Roma. E quindi, dopo secoli, già quest'anno celebrerà il Natale secondo il calendario gregoriano. Anche la neochiesa ortodossa d'Ucraina, quella nata nel 2018, sta portando avanti un ragionamento di questo tipo. In tutti e due i casi, la motivazione che sta alla base di questi cambiamenti di calendario è la volontà di smarcarsi nettamente dal Natale ortodosso russo e dire: noi siamo parte dell'Europa.
Lo scorso 25 gennaio una delegazione interreligiosa ucraina ha incontrato Papa Francesco in Vaticano. Una visita inedita che ha visto insieme i massimi rappresentanti delle numerose realtà religiose del paese. In Ucraina da più di 25 anni esiste un Consiglio ucraino delle chiese cristiane e delle organizzazioni religiose che rappresenta il 90% della popolazione ucraina. Insieme hanno diffuso prese di posizione contro la guerra, a favore di aiuti militari da parte dell'Occidente, definendo la Russia uno stato terrorista. Con Papa Francesco, tra le altre cose, hanno parlato delle deportazioni di ucraini, anche di bambini, da parte dell'autorità di occupazione della Federazione Russa, ma anche della liberazione e del ritorno a casa dei prigionieri di guerra ucraini. Stefan Kube, quanto considera importante questa visita che c'è stata in Vaticano?
Auf der symbolischen Ebene war es wichtig, dass man dort diese ganze Pluralität der ukrainischen Religionslandschaft, was ja auch ein Charakteristikum dieses Landes ist.
Da un punto di vista simbolico, era importante vedere a Roma ancora una volta questa pluralità del panorama religioso ucraino. Questa varietà è un dato fortemente caratterizzante del paese. Hanno parlato delle loro esperienze e hanno potuto raccontare le loro sofferenze. Se vogliamo cercare anche un dato positivo di tutta questa vicenda, possiamo dire che abbiamo registrato un più intenso dialogo tra comunità di fede in Ucraina, ma anche la volontà di darsi vicendevolmente una mano per quanto riguarda l'aiuto ai profughi.
Stefan Kube, naturalmente non possiamo non parlare della Chiesa ortodossa russa e del suo capo spirituale, il metropolita di Mosca, Kirill. Questa guerra ha riportato alla ribalta l'abominio teologico della guerra santa. Da più parti il patriarca Kirill, che non ha mai fatto mistero del suo appoggio a Putin, è stato accusato di blasfemia.
Das Oberhaupt, aber auch viele weitere Vertreter aus der Kirchenleitung haben diesen Angriffskrieg theologisch gerechtfertigt und tun es immer noch.
il capo della Chiesa ortodossa russa, ma anche molti rappresentanti ai vertici del Patriarcato di Mosca, hanno giustificato teologicamente questa guerra di aggressione e continuano a farlo. Quest'anno abbiamo osservato una radicalizzazione dell'argomentazione. Basti pensare al patriarca Kirill, che ai soldati russi ha assicurato la remissione dei peccati se muoiono in guerra. C'è da dire che nel corso di quest'ultimo anno, i pochi incontri che ci sono stati tra esponenti della Chiesa ortodossa russa e altri leader cristiani europei sono stati sapientemente strumentalizzati a fini propagandistici da Mosca. Così facendo, il Patriarcato di Mosca si è praticamente isolato dal movimento ecumenico e in primis dalle chiese europee. Personalmente ritengo che a questo punto non abbia più alcun senso intavolare un dialogo ufficiale con la Chiesa di Mosca. Di cosa si può ancora parlare con il patriarca Kirill se continua a giustificare teologicamente questa guerra di aggressione?
In conclusione, Stefan Kube, secondo lei, quanto possiamo veramente contare sulla capacità delle chiese ad avviare un processo di riconciliazione e a ristabilire la pace? Cioè, le chiese e le organizzazioni ecumeniche possono ancora incidere in tal senso o a questo punto sono del tutto irrilevanti?
Also ich würde schon sagen, dass natürlich die Kirchen- und Religionsgemeinschaften eben, weil sie auch diese Traditionen von Friedensbotschaften haben oder auch
Direi che le chiese e in generale le comunità di fede, proprio perché sono tradizionalmente portatrici di un messaggio di pace e propense alla riconciliazione, in futuro avranno senz'altro un ruolo. Ma ora come ora è un discorso prematuro, proprio perché per parte russa non sta arrivando alcun segnale in questo senso. La Chiesa ortodossa russa non sembra affatto interessata a una pace seria e meno che mai a un processo di riconciliazione. Per parte nostra, credo sia ora davvero importante prestare ascolto ai leader religiosi ucraini e capire insieme a loro cosa veramente è in gioco. E poi, se vogliamo fare qualcosa di utile nelle nostre società occidentali, dobbiamo continuare ad accogliere i rifugiati e preoccuparci di mettere loro a disposizione anche degli spazi di culto per le rispettive comunità di fede.
Flüchtlinge aufnehmen und auch ihnen Räume für ihre geistlichen Gemeinschaften zuzugestehen sind.
Grazie Stefan Kube per la sua attenta analisi della situazione che riguarda soprattutto le comunità di fede, i rapporti tra chiese a livello ecumenico e interreligioso. Naturalmente i danni che ha causato questa guerra sono tanti e molti e anche altri rispetto a quelli di cui abbiamo parlato oggi, ma il nostro programma ha voluto in particolare concentrarsi su questi aspetti. Grazie ancora.
Ja, gerne. Danke Ihnen.
Ricordiamo che il giorno 24 febbraio, a un anno dall'avvio della guerra in Ucraina, le chiese cristiane svizzere pregheranno insieme per la pace. Si svolge infatti una giornata ecumenica per pregare insieme sotto l'egida della comunità di lavoro delle chiese cristiane in Svizzera.
L'evento principale si terrà a Berna, nella cattedrale, a partire dalle ore 16. Parrocchie e chiese su tutto il territorio sono invitate a organizzare simili celebrazioni ecumeniche per formare una compatta comunità di preghiera e solidarietà a favore della pace.
A Bellinzona, preghiera ecumenica per la pace presso la Chiesa Riformata il 24 febbraio alle ore 16 con la Chiesa Cattolica e Serbo-Ortodossa. A Lugano invece la Chiesa Riformata promuove per domenica 26 febbraio un culto insieme alla comunità cattolica cristiana e alla Chiesa Cattolico-Romana.
Apriamo adesso una pagina dedicata al processo sinodale voluto da Papa Francesco per la Chiesa Cattolica. A Praga, dal 5 al 12 febbraio, si sono riuniti 200 delegati provenienti da 39 conferenze episcopali e dalle realtà ecclesiali più rappresentative a livello europeo, a cui si sono aggiunti partecipanti online, 10 per ogni conferenza episcopale nazionale. Tu, Corinne, hai realizzato il servizio.
Nel Nel mese di ottobre del 2021 Papa Francesco ha invitato tutti i battezzati, non solo i cattolici, ad intraprendere un cammino sinodale per aiutare la Chiesa a capire meglio se stessa e quindi ad interpretare i cambiamenti necessari per affrontare le sfide di questo terzo millennio. È la prima volta nella storia della Chiesa che questo succede e ora siamo nel mezzo di questo processo, di questo cammino condiviso, perché è questo il significato della parola sinodo, che coinvolge tutta la Chiesa, dal singolo fedele fin su ai vertici della piramide. Dal 5 al 12 febbraio a Praga si sono ritrovate 200 persone provenienti da tutta Europa per questa terza fase del cammino sinodale, quella continentale appunto, mentre altre 390 suddivise in 39 delegazioni nazionali erano connesse online. Da discutere c'era il documento preparatorio dal titolo «Allarga lo spazio della tua tenda», che raccoglieva quanto fin qui emerso dalle due precedenti fasi consultive, quella diocesana e quella nazionale. Una consultazione quindi vasta che ha coinvolto vescovi, laici, religiosi, donne e uomini. Per la Svizzera la delegazione che si è recata a Praga era composta dal presidente dei vescovi svizzeri, Monsignor Felix Kmür, vescovo di Basilea, e da due donne, Tatiana Disteli, segretaria generale della Chiesa Cattolica del Canton Argovia, e Jelena Jeppesen-Spuler di Azione Quaresimale. Quarto elemento di questa delegazione avrebbe dovuto essere Cristina Fonsun, direttrice dei media cattolici della diocesi di Lugano, che però all'ultimo ha dovuto rinunciare per motivi di salute. Ma veniamo all'evento in sé. Valentina Anzini, coordinatrice della pastorale giovanile della diocesi di Lugano e che proprio in questi giorni ha concluso il suo master in teologia, ha fatto parte di uno dei 39 gruppi di lavoro che da tutte le parti d'Europa hanno partecipato all'evento in collegamento. Un gruppo di 10 uomini e donne, tra cui due preti, una suora, alcuni laici che si occupano di giovani, di assistenza ai poveri, di media. Giovani e meno giovani provenienti dalle tre regioni linguistiche che a Wislikofen, nel canton Argovia, si sono ritrovati non solo per lavorare insieme, ma anche per vivere in maniera comunitaria questa fase continentale del sinodo. Nel segno proprio del suo titolo, sia del reciproco allargamento, la propria tenda per fare spazio agli altri. Valentina Anzini.
Alla mattina alle 7:30 noi iniziavamo sempre per chi voleva con una messa. Avendo la possibilità volevamo viverla proprio concretamente. E dalle 9 a 12:30, una, perché gli orari erano poi un po' flessibili, eravamo collegati o con l'assemblea plenaria su Zoom oppure lavoravamo a piccoli gruppi anche là per appartenenza soprattutto linguistica. Poi pausa in sé fino alle 3, ma noi facevamo sempre questo collegamento Zoom con la nostra delegazione a Praga per poter scambiare un po' di opinioni con loro, vedere anche come la vivevano loro e come la vivevamo noi. E poi di nuovo dalle 3 fino alle 7 cena e poi facevamo ancora un momento di preghiera, per cui lo scambio tra di noi avveniva concretamente in queste piccole pause che c'erano tra una cosa e l'altra.
Ritmi intensi quindi, ma anche una modalità di incontro che ha permesso l'emergere dei temi caldi e delle criticità che attraversano la Chiesa Cattolica di oggi.
Quello che io ho percepito è che c'era comunque grande unità in merito a determinate tematiche che si auspicava venissero affrontate. Ma c'erano sempre questi temi ricorrenti che si sentivano, che erano appunto la formazione della sinodalità, il ruolo della donna, dei laici, delle categorie che di solito vengono escluse, quindi anche la comunità LGBTQA+, e il ruolo della missione e soprattutto l'inclusione, l'accoglienza. Queste erano un po' delle tematiche che continuavano a emergere anche in quello che veniva detto dalle altre conferenze episcopali. Infatti io mi prendevo sempre gli appunti e alla sera li riguardavo, no? E vedevo che sottolineavo sostanzialmente sempre le stesse cose, anche i giovani, per esempio, anche quello è stato un punto su cui erano concordi praticamente tutti.
Al termine dei lavori, durati una settimana, ad ogni delegazione sono stati concessi 6 minuti per intervenire e condividere a livello continentale quelli che sono i temi che stanno loro a cuore, con cui si trovano confrontati nella loro realtà. Per la Svizzera si sono alternate al microfono Tatjana Disteli e Jelena Jeppesen.
Geschätzte Anwesende hier und zu Hause am Bildschirm, liebe Geschwister im Glauben, liebe Mitmenschen guten Willens. Helena Jeppesen, Tatjana Disteli und Bischof Felix Gmür stellen Ihnen gerne das Schweizer Votum vor.
Dopo aver espresso il suo dolore per gli abusi sessuali, psicologici e finanziari in seno alla Chiesa Cattolica, che minano alla radice la fiducia nell'istituzione e che la Chiesa deve affrontare per riacquistare la sua credibilità, Tatjana Disteli ha passato in rassegna i temi caldi con cui la comunità cristiana tutta deve fare i conti. La presenza attiva dei giovani che viene richiesta ma per cui spesso non c'è spazio, la leadership delle donne, l'accoglienza delle persone queer, ha usato proprio questo termine non consueto all'interno della Chiesa e che definisce le persone che non si riconoscono in una identità sessuale binaria. Per tornare poi a parlare della necessità di dare non solo accoglienza ma anche voce ai poveri, alle persone con handicap, ai malati, ai migranti, agli stranieri. Per concludere infine con l'auspicio di un rinnovamento che vada anche a toccare la liturgia.
Und Berufung aller Getauften, insbesondere auch der Frauen. Christus begegnet uns in jedem Menschen.
Si è parlato anche di diaconato femminile, ossia il primo passo verso l'ordinazione delle donne, la cui esclusione dai ministeri ordinati diventa sempre meno comprensibile agli occhi della gente.
Der bislang weitgehende Ausschluss der Frauen aus Leitungspositionen und die generelle Unmöglichkeit der Zulassung zu einem Weiheamt führen bei vielen engagierten Frauen und Männern zu Resignation und Distanzierung.
Infine è stata pronunciata anche una parola nuova, decentralizzazione, nel senso che in Svizzera si vorrebbe una chiesa maggiormente in grado di assumere le proprie responsabilità sia a livello locale che regionale e dall'altro si auspica una chiesa che sappia anche muoversi a velocità diversa secondo del contesto in cui opera.
Wichtig ist für die Schweizer Voten ebenso die Frage der Partizipation mit Prüfung der kirchlichen Entscheidungsprozesse. Diese können im Sinne der Subsidiarität aus unserer Schweizer Kirchenerfahrung partizipativ und dezentraler gestaltet werden.
Se questi erano i desiderata della Chiesa svizzera, come questi ultimi sono stati accolti e inseriti all'interno del più vasto documento sinodale europeo, dove la Chiesa svizzera non è quella italiana, evidentemente quella tedesca, non è quella polacca per intenderci. Come raccogliere e valorizzare queste differenze tra Stato e Stato, tra Chiesa e Chiesa, senza né appianarle né lasciare che risultino divisive? Lo chiediamo a Cristina Fonsun, che ha seguito i lavori da casa e ci illustra come è stata stilata la nota conclusiva, per il momento ancora provvisoria.
La nota conclusiva dell'Assemblea Sinodale di Praga mette anzitutto in luce quello che è stato lo sfondo su cui si è mosso l'incontro, quindi un dialogo, una possibilità di ascolto tra esperienze di chiesa diverse, diverse per provenienza culturale, origine geografica, storia, la chiesa dell'Est e la chiesa dell'Ovest, e anche bisogna dire a ricezione del Concilio Vaticano II. Pensiamo che ci sono delle comunità, come per esempio la comunità della Lettonia, dove i testi del Concilio Vaticano II sono stati tradotti nella lingua locale solo da 5 anni. Quindi tutto questo si è sentito a Praga e sì, in un certo senso il documento finale, la nota finale, quando parla di ascolto, di occasione di dialogo e di incontro, vuole sottolineare anche queste sfumature, queste differenze.
E quanto di svizzero c'è in queste conclusioni?
Sono quattro i temi che troviamo all'interno della nota conclusiva dell'Assemblea Sinodale e che possiamo dire sono anche frutto dell'apporto della delegazione svizzera all'evento di Praga. Anzitutto la richiesta di affrontare la questione di una chiesa tutta ministeriale, quindi una chiesa che si concepisce in servizio, con ministeri, servizi appunto ordinati, pensiamo al servizio del prete, e non ordinati, quindi che non richiedono un'ordinazione, come per esempio può essere il ruolo di una catechista. Che rapporto c'è tra questi servizi nell'ambito di una chiesa che vuole essere appunto sinodale, quindi con decisioni partecipate? E poi appunto l'esplorazione delle forme di un esercizio sinodale dell'autorità. Anche qui la delegazione svizzera ha dato un suo contributo, suggerendo che si rifletta nella linea di una leadership partecipata e che si rifletta anche nella linea di una chiesa sempre più sussidiaria, quindi una chiesa che si metta in ascolto corresponsabile di quello che nasce dal basso. Il terzo tema importante è le donne. Prendere decisioni concrete e coraggiose sul ruolo delle donne all'interno della Chiesa. E questo è importante perché è un tema che è uscito dall'ambito svizzero, non solo svizzero, però appunto ha avuto un eccellente eco anche nella nota conclusiva e si vuole camminare in questo senso per riflettere. Il vescovo di Basilea, presidente della conferenza dei vescovi svizzeri, ha chiesto espressamente di riflettere sul diaconato femminile. E l'ultimo tema è quello della liturgia, per rileggere sinodalmente l'Eucaristia come fonte di comunione, pur consapevoli del fatto che ci sono delle tensioni attorno a questo tema. Una questione anche questa che va riletta in rapporto con la questione dei ministeri. Però appunto questo tema svizzero ha trovato eco nel documento finale.
Ma diamo ancora una volta la parola a Valentina Anzini per capire come questa esperienza l'ha toccata e come oggi il suo sguardo, diciamo il suo giovane sguardo sul futuro della Chiesa Cattolica.
Quando eravamo in Ergovia, spesso parlando tra di noi ci siamo detti questo è un po' come il last call, no? Un po' l'ultima possibilità forse per la Chiesa per riprendere un po' di carica, diciamo. E io sono arrivata in Ergovia con un pessimismo speranzoso, diciamo. Cioè ho detto io spero nel sinodo, spero che porti a qualcosa, però sono un po' pessimista, cioè non mi aspetto grandi cose più che altro. E dopo questi giorni invece mi sono detta, ascoltando proprio tutti, e il clima che ho percepito era proprio un clima comunque di serenità, sono tornata e ho detto no, io credo nel sinodo e quindi credo che possa effettivamente essere qualcosa che apra a tanti nuovi orizzonti. Mi auguro che chi sarà presente abbia anche il coraggio poi di affrontare determinate tematiche e di avere comunque uno sguardo lungimirante.
Intanto i lavori sinodali vanno avanti e la prossima tappa sarà il Sinodo dei Vescovi a Roma nel prossimo mese di ottobre, quando saranno solo i Vescovi a chinarsi su quanto fin qui elaborato dai cattolici e dalle cattoliche di tutto il mondo.
Prima di chiudere vorremmo ricordare una iniziativa della Conferenza dei Vescovi Svizzeri che propone una colletta speciale in favore dei terremotati in Siria e Turchia. Le collette raccolte durante le messe di questo fine settimana saranno destinate alla Caritas a questo scopo.
E concludiamo questa puntata con un ringraziamento ai tecnici Roberto Conti e Igor Valli che oggi hanno lavorato con noi in studio. Da Corinne Zauk e Luisa Nitti l'augurio di una serena domenica.